Dobbiamo continuare a proteggere chi dice la verità sul potere. Possiamo costruire un futuro basato sui diritti umani. Così si conclude il video con cui Amnesty International ha diramato il rapporto sullo stato dei diritti umani nel mondo, il rapporto 2023. Noi ne parliamo con il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri. Ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora Riccardo, che cosa emerge? Partiamo proprio da questo punto generale, da questo rapporto, dal rapporto annuale che come Amnesty avete diramato un paio di giorni fa, se non sbaglio.
Sì, ma il 23 è stato un anno di enormi passi indietro, direi decenni di passi indietro dal punto di vista della tenuta del sistema internazionale di protezione dei diritti umani, che è stato messo a durissima prova dai conflitti vecchi e nuovi. La guerra russa contro l'Ucraina, che è entrata nel terzo anno, il conflitto, il sesto negli ultimi 18 anni tra Israele e Hamas, più lungo degli altri, più rovinoso degli altri, e questi sono i due conflitti più noti. Poi dobbiamo ricordare Myanmar, Etiopia, Sudan, il Nagorno-Karabakh. Insomma, nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, ci si era dati delle regole per dire proteggiamo i civili, e al contrario i civili sono i più colpiti nella maniera più crudele da questi conflitti che hanno attraversato tutto il 23 e che continuano nel 24. Dall'altro lato abbiamo visto un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro, dominato da tecnologie vecchie e nuove, prive di controlli, da sorveglianza di massa, algoritmi, intelligenza artificiale generativa, con macchine che potrebbero prendere il posto delle persone nel prendere decisioni, persino nell'orientare le narrazioni verso l'opinione pubblica, dunque i suoi sentimenti e persino le elezioni.
Io leggo appunto dal sito di Amnesty International che le piattaforme di Big Tech alimentano addirittura i conflitti.
Sì, l'abbiamo visto in diverse occasioni in questi ultimi anni. Quello più recente riguarda due conflitti, quello dell'Etiopia e quello di Myanmar, in cui algoritmi che fanno sì che determinati contenuti vadano a insistere su determinate fasce di utenti creano un effetto bolla nel quale si propagano incontrastate delle narrazioni di odio, gli uni contro gli altri, il nemico. Le guerre ci fanno anche così. 30 anni fa il genocidio del Ruanda venne preparato attraverso annunci di odio lanciati da una radio. E oggi lo stesso può accadere, rischia di accadere attraverso le piattaforme social.
Ovviamente spieghiamo ai nostri ascoltatori che il rapporto di Amnesty riguarda appunto tutto il mondo e all'interno contiene varie sezioni sulle varie regioni del mondo. Riccardo, focalizziamoci un attimo sulla situazione italiana. Allora, io leggo che sono pervenute in particolare nuove segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti da parte degli agenti carcerari e di polizia. Ora, come non citare l'ultimo caso di cronaca, quello che riguarda il carcere minorile di Beccaria, no?
Va precisato che quel rapporto di cui stiamo parlando riguarda i 12 mesi del 2023. Purtroppo però il 24 è iniziato in continuità con quello che scrivevamo a proposito dell'anno scorso, perché le denunce di casi di tortura nelle prigioni italiane aumentano. Questa del minorile di Beccaria di Milano è spaventosa. E fa riflettere il fatto che nonostante i casi di tortura aumentino, dunque le indagini che partono siano sempre di più, c'è la volontà da parte del governo e del Parlamento di annacquare, se non addirittura abolire il reato di tortura. Sarebbe un messaggio gravissimo, una battaglia che abbiamo combattuto per 29 anni fino a quando nel 17 è arrivato il reato di tortura nel codice penale, che rischia di essere azzerata nel giro di pochi mesi.
Sulla libertà di espressione invece che cosa emerge? Sempre ricordando, precisando che riguarda l'anno appena trascorso, quindi non rientrano neanche, immagino Riccardo, tutte le discussioni che sono state fatte attorno alla diffamazione a mezzo stampa. Adesso ti parla di 8 anni di carcere per i giornalisti che ottengono in un certo senso notizie in modo un pochino discutibile. Questo dato, cioè la qualità della libertà di espressione nel nostro paese, a che punto è?
È in declino da due punti di vista. La libertà di manifestare le proprie idee in piazza è sempre più compromessa ormai da questa prassi di uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia in contesti in cui i manifestanti sono in larga parte pacifici. E in secondo luogo la libertà di informazione è a rischio nel nostro paese. È vero che si sta parlando in questi giorni di pene detentive molto, molto gravi per il reato di diffamazione, una cosa a cui Amnesty International è contraria, però abbiamo già visto delle avvisaglie nello scorso anno, perché questo tema della come mettere il bavaglio alla stampa c'è da tempo. E aggiungo anche che proprio in questi giorni di nuovo la libertà di informazione sembra messa a rischio da un'attitudine ormai sempre più costante da parte del governo di controllare quali informazioni vengono date, di controllare chi le dà e di intervenire quando o le informazioni o chi dà informazioni o chi recupera informazioni, come nel caso dei giornalisti di Domani, non sono graditi a chi sta al potere.
Allora, spieghiamo che al DDL cybersicurezza sono stati dichiarati ammissibili emendamenti proposte di Forza Italia Azione, quello che dicevamo prima, pene fino a 8 anni se la notizia è frutto di un reato. Ma adesso, Riccardo, passiamo ad analizzare un altro punto che riguarda la situazione dei diritti in Italia, senza nulla togliere al resto del mondo, ma capiranno i nostri ascoltatori perché ci vogliamo focalizzare. C'è un'altra sezione dedicata a un tema che è veramente troppo, troppo, troppo attuale: la violenza di genere.
Anche quest'anno abbiamo raggiunto un numero di femminicidi intorno ai 100, poi si classificano in maniera diversa, c'è chi minimizza, ma insomma 97 ufficialmente, ma saranno stati anche di più. Noi non abbiamo ancora un modo di trattare e prevenire la violenza di genere che sia efficace. Si punta tutto sulla punizione quando protezione e prevenzione sarebbero le altre due P ancora più importanti, perché precedono l'eventuale punizione, cercando di evitare che siano commessi atti criminali di violenza contro le donne. A questo aggiungiamo che abbiamo una legislazione antiquata sullo stupro, che fa sì che in tribunale spesso le persone che hanno subito stupro vengano rivittimizzate. Ed è una concezione questa antiquata del reato di stupro, che deve essere basato sulla violenza, sulla resistenza, quando invece le norme moderne sono basate sul principio dell'assenza del consenso. Se no, è stupro, è molto semplice. E quindi questi sono due temi: femminicidio, mancato contrasto adeguato e legislazione inadeguata riguardo allo stupro, che abbiamo segnalato anche quest'anno.
E poi un grande, lungo paragrafo dedicato ai diritti delle persone rifugiate e migranti. Anche qui la situazione, Riccardo, non è confortante.
No, non è confortante, perché il 23 è stato l'ennesimo anno record di persone morte nel Mediterraneo centrale, in un contesto nel quale le attività di ricerca e soccorso sono state ostacolate attraverso vari provvedimenti, uno dei quali addirittura è grottesco, cioè tu salvi una sola imbarcazione in difficoltà e poi devi andare nel porto più lontano possibile. È proseguita questa politica, no, di affidarsi a stati lungo le coste dei mari che ci circondano, affidando loro dei compiti: alla Turchia quello di non far partire, all'Albania quello di gestire le richieste di asilo. Entrambi discutibili, se non con profili di illegalità. E poi abbiamo visto Cutro, tragedie che si ripetono in continuazione. E quindi i provvedimenti che vengono presi tolgono garanzie, tolgono diritti, inaspriscono sanzioni, non impediscono le partenze, le rendono solo più mortali.
E poi una crescita sia di fenomeni di razzismo che di antisemitismo. Immagino, Riccardo, che una derivi dalla questione che abbiamo appena trattato, quindi i flussi migratori gestiti decisamente male, l'altra dal chiaro caso della guerra in Medio Oriente, dall'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas nei confronti di Israele e poi dalla guerra a Gaza che c'è stata e sappiamo le vittime che ha provocato.
sì, quest'ultima ondata, questo rigurgito di antisemitismo è strettamente collegato ai fatti che stanno accadendo in Medio Oriente a partire dal 7 ottobre dello scorso anno e che vanno avanti tuttora. Non è citata nel rapporto, ma ovviamente accanto a questa questo rigurgito di antisemitismo si sta propagando una narrazione disumanizzante nei confronti dei palestinesi, soprattutto di quelli di Gaza, che sono associati tout court ai criminali che sono al potere a Gaza, cioè Hamas. Il razzismo continua a essere un po' una piaga di questo nostro paese, rivolto a persone con background migratorio, persone che sono italianissime ma che hanno dei tratti somatici che mettono tutto ciò a prima vista in discussione. Noi siamo un paese in cui il dibattito sulla cittadinanza si è fermato a più di 30 anni fa, ormai 32 anni fa, e non si sviluppa. Un paese in cui spesso c'è profilazione razziale nei controlli delle forze di polizia, e non ci sono leggi adeguate per contrastare tutto questo, così come non ci sono leggi adeguate per contrastare quel fenomeno sempre presente che era homo, bi, lesbo, transfobia, che è molto trascurato.
Allora Riccardo, prima di salutarti ti ringrazio naturalmente per essere stato qui con noi in questa giornata, ma soprattutto per quello che fate come Amnesty International. Voglio sapere la tua riflessione sulla giornata di oggi, 25 aprile, Festa della Liberazione, ma soprattutto su tutte le polemiche che accompagnano ogni anno questa ricorrenza.
Il 25 aprile è un giorno nella storia del nostro paese che parla di liberazione dal nazifascismo e di democrazia. È una giornata nella quale è doveroso parlare di diritti e di libertà che sono state riconquistate, sapendo bene che nulla è garantito e che passi indietro sono sempre possibili. È un giorno nel quale si devono rivendicare i diritti, è un giorno che dovrebbe unire tutte le persone che sono in questo paese. C'è sempre qualcosa che rovina un giorno che deve essere di celebrazione e di festa, ed è un grande peccato, perché l'antifascismo è un valore della Costituzione, della storia e della vita di questo paese degli ultimi 80 anni.
Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, grazie per essere stato qui con noi. A presto.
Grazie, a presto.